te l'ho mai raccontato, l'ho raccontato l'altra volta, di quella volta che stavamo andando a prendere Emanuela. Ci fanno vedere una foto di Emanuela dentro un convento di clausura. Ci chiamano e ci dicono: ci vediamo tra 2 giorni in questura in Lussemburgo. Così.
Cazzo.
È stato un film, per me non pensavo, io pensavo soltanto, oddio, adesso che la vedo, dopo 10 anni che litigo.
Eh certo.
Lei mi riconosce, che faccio? Il viaggio in aereo lo farà con mia madre, vicino a, no, lo fa vicino
Madonna.
A mia madre. Cioè, è stato così, è stata, gli avevo portato un regalo. E invece si è aperta la porta, è stato un attimo. Cioè, è stato il momento più brutto di tutta la mia vita, penso. Indescrivibile quella gioia che avevo in quel momento, e in una frazione di seconda è crollato tutto. Poi ho visto sta ragazza uscita, mia madre l'ha bella abbracciata. Le volevo dare il regalo, però non gliel'ho dato.
Vabbè, non era lei, giusto.
Me lo tengo prima.
Tienilo,
raga, ma quella... Muschio selvaggio!
Ciao amici, bentrovati a una nuova puntata di Muschio Selvaggio. Questa è una puntata a cui tengo particolarmente, perché è un argomento di cui abbiamo già parlato, che abbiamo già trattato. In una puntata in cui ho fatto anche una battuta spiacevolissima, battuta che però mi ha dato modo di scusarmi con l'ospite di oggi e di dirgli di se per rimediare potessi mettergli a disposizione, diciamo, questa piattaforma di libertà totale in cui poter parlare e in cui poter cercare di fare più appelli possibili per far emergere la verità. E quindi sono molto orgoglioso di avere come ospite in questa puntata di Muschio Selvaggio Pietro Orlandi.
Grazie,
quando salutiamo gli ospiti è sempre un po' triste perché non c'è nessuno, capito? Come stai?
Sto bene, bene, si va avanti, insomma. Tra una cosa bella e una cosa brutta, comunque andiamo avanti.
Tu quanti anni avevi quando è sparita?
20,
tua sorella?
Io avevo appena fatto 24 anni.
E adesso hai?
Io 64.
Quindi sono?
40 anni. E guarda, io parto dall'idea che non accetterò mai passivamente un'ingiustizia. E anche se sono passati 40 anni. Sai quante volte mi hanno detto, sono passati 10 anni, 20 anni, ormai pensa a te, pensa a vivere una vita serena.
Certo.
E io non ci riuscirei mai. Secondo me le ingiustizie non vanno mai accettate, piccole o grandi che siano, perché non cadono in prescrizione. Ognuno di noi ha i propri diritti e devono essere rispettati. Certo, me ne rendo conto quanto te sicuramente sei nato anni dopo la scomparsa di Emanuela, e in questo caso mi rendo conto degli anni che passano, no?
Beh, però ti posso dire, io sono nato anni dopo, però è un argomento che mi ha sempre coinvolto in qualche modo. Cioè è arrivato a me nonostante io non l'abbia vissuta.
No, volevo dire che mi fa capire il passare del tempo.
Beh,
tu
certo.
Hai una tua vita, da piccolo sei cresciuto, sei andato a scuola, ti sei sposato, hai avuto figli. E quello è un passaggio del tempo enorme. Io in queste situazioni mi rendo conto quando vedo i figli che crescono, perché altrimenti...
Cioè, come se fosse tutto un po' cristallizzato.
Fa. Sì, io il tempo ormai ho un rapporto col tempo particolare, lo vedo come come posso dire, come un gomitolo, non riesco a vedere il passato dietro, il futuro avanti. Sta tutto quanto lì, seguo questa strada su due binari, la famiglia, i problemi normali di una qualunque famiglia e questa... E questa storia che mi tiene legato a 40 anni fa.
Non ti sei mai stufato?
No, non posso, come faccio? Cioè, non riuscirei mai, soprattutto quando sai che ci sono tante persone che sanno quello che è successo, persone che da 40 anni fanno di tutto per evitare che la verità possa uscire fuori.
Ecco, no, volevo dirti, la sensazione è poi che siate dentro qualcosa di molto più grande di voi,
quello
molto più grande di Emanuela.
Quello è sicuro, parla soprattutto per noi, perché... Molte persone, sai, San Emanuele è cittadina vaticana, abitavamo in Vaticano. Noi abbiamo passato un'infanzia bellissima. Forse siamo stati fortunati più di qualunque altro bambino. Te considerare il Vaticano, 3/4 sono giardini. E quelli per noi erano i giardini di casa. Siamo stati e abbiamo passato una vita da persone ingenue, forse troppo ingenue. Pensavamo che addirittura il male non esistesse.
Là dentro,
sì,
in quelle mura.
Esatto, era soltanto al di fuori di quel mondo. Quando io anche crescendo uscivo fuori dal Vaticano, che passavo quel cancello, io a volte non vedo l'ora di rientrare, perché mi sentivo
sicuro.
Quello, quando passavo quel cancello stavo a casa.
Pensa a te.
siamo stati dentro una bolla di vetro, e quindi quello che ci è successo è stato ancora più forte.
Certo, perché ti crolla il mondo letteralmente.
Una cosa in... sì.
Tutte le certezze di sicurezza, sì, di...
Vedi tutto da un'altra prospettiva.
Certo, poi immagino che vivendo in Vaticano siete stati anche una famiglia credente, immagino, no?
Beh sì, guarda, mio nonno è entrato in Vaticano nel 20. Mio padre è nato dentro casa in Vaticano. Noi siamo nati fuori perché dentro non c'è una clinica. Quindi io l'ho sempre percepita comunque come parte della mia famiglia, nonostante tutto.
Incredibile.
E questa è la cosa che mi fa ancora più arrabbiare, perché quella famiglia ha voltato le spalle.
Certo, ti sentivi parte di una comunità che ha tradito se stessa.
Perché è un piccolo paese, sai, da fuori il Vaticano, soprattutto all'epoca, ma anche adesso è considerato, non è considerato, è lo Stato più potente, più influente al mondo. Certo. Lo stesso il Papa. Però per noi era un piccolo, era un paesetto, noi avevamo le chiavi di casa attaccate alla porta, come nei paesi. E il Papa, io il primo Papa che ho conosciuto mentre giocavo su un prato era Giovanni XXIII, quindi ti parlo che si era fermato su un prato mentre io ero piccolissimo, però me lo ricordo. Quindi c'è sempre stato questo rapporto molto, possiamo dire...
Di comunità.
Sì, sì, esatto. E quindi noi abbiamo sempre dato tutto a... tutta la fiducia possibile al Vaticano. Quando il Papa viene da noi 6 mesi dopo la scomparsa di Emanuela e ci dice tranquilli perché sto facendo quanto veramente possibile.
Il Papa che Papa?
Giovanni Paolo II.
Giovanni Paolo II.
E si parlava all'epoca, si parlava ancora di terrorismo internazionale, lo scambio con l'attentatore del Papa. E il Papa ci dice questa cosa, per noi non c'è altro. Cioè, il Papa sta facendo.
Beh, e ci mancherebbe pure. Cioè...
Io invece mi sono reso conto che proprio negli anni, che quell'incontro 6 mesi dopo a casa nostra, e lui ha messo sul piatto della bilancia la verità sulla scomparsa di Emanuela e l'immagine della Chiesa, e ha fatto una scelta. Io adesso sono cittadino italiano, però vado sempre da mia madre. Però il clima, ti assicuro, non è cambiato in 40 anni. Io se entro, quando entro dentro, che ormai si conosce bene o male, conosci tutti quanti. Se incontri per strada il Monsignore, il Vescovo che lo saluti, ti rendi conto dell'imbarazzo, che si guarda intorno per paura che qualcuno lo veda e poi lo richiami perché è successo. L'abbiamo visto parlare con Orlandi, perché quindi dopo 40 anni c'è ancora questo nome, Emanuela Orlandi, viene detto sottovoce.
Incredibile. Beh, io credo che il documentario di Netflix, Vatican Girl... sia stato un boost incredibile per il caso di Emanuela Orlandi. Fa parte dei grandi misteri dell'Italia, però secondo me il documentario l'ha reso un caso internazionale, in qualche modo ha aiutato a farlo diventare un caso internazionale.
Sì, l'ha proiettato 160 paesi nel mondo, quindi non può capire dal giorno dopo che è uscito il documentario, poi le comunicazioni rispetto all'83 sono cambiate, no? I messaggi che mi sono arrivati da qualunque angolo del mondo, e la cosa mi ha stupito. Dico, possibile che una persona vede questo documentario e ha la necessità di cercare su internet un parente, un familiare
per scrivergli,
per dimostrargli solidarietà.
Ma che bello, però.
Ma dappertutto, dal Sudafrica, l'India, da qualsiasi parte. E questo è stato un peso enorme anche per il Vaticano.
E beh,
ha subito parecchio questo fatto, eh? In quel momento poi si parlava molto di commissione parlamentare, quindi c'era anche la solidarietà da parte
dello
delle
Stato.
Istituzioni. Alla Camera è passato all'unanimità.
Sì, sì, infatti adesso ne parleremo. Sì. Noi ci siamo trovati e ci siamo dati un appuntamento convinti del fatto che votassero in Senato la commissione d'inchiesta parlamentare per il caso di Emanuela Orlandi. È slittato ad ora.
E Mirella Gregorian, perché anche quello di Mirella, quella ragazza...
Che è contestuale, che è contestuale, sì. E, lo voteranno il 7 novembre, probabilmente, non sì. So quando uscirà questa puntata, magari speriamo che lo voteranno e non lo rimanderanno.
Beh,
ulteriormente.
Le assicurazioni sono positive, tutti mi dicono sì, vedrai che passa, vedrai che passa.
Ti vedo molto fiducioso io per questa commissione di inchiesta parlamentare. Sì. Allora, io ho appena visto, mi sono documentato un po', ho visto Gianluigi Nuzzi, credo siate amici, insomma, vi conosciate, sì, sì. E ho visto Gianluigi che parlava proprio di questa commissione d'inchiesta e diceva, cavoli, io sono un po' disilluso rispetto alla commissione d'inchiesta perché nella storia d'Italia le commissioni non hanno mai oggettivamente trovato una fava, se pensiamo alla P2, non hanno mai portato a niente. Cosa, cioè... Non ti fa, cioè ti fa sentire speranzoso rispetto a questa commissione?
Perché io devo essere positivo. Io cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. E adesso in questo momento è aperta sia un'inchiesta in Vaticano che un'inchiesta presso la procura. E però poi magari ti racconto com'è andata l'ultima inchiesta in procura, quando il Vaticano secondo me riesce a controllare la procura. E secondo me è più difficile però controllare una commissione parlamentare. Il Vaticano sta facendo di tutto per evitare quella commissione, l'ha fatto però capire che non la vuole. Perché però la commissione, secondo me, è sempre un mio pensiero, è più difficile da controllare perché è composta da 20 senatori e 20 deputati e le audizioni sono pubbliche.
Sì, questo è interessante, infatti. Ma infatti la cosa, secondo me, bella da far uscire da questa puntata sono delle suggestioni, delle domande che possono poi essere magari riportate in questa commissione. Perché di domande ce ne sono tantissime, oggettivamente. Io non saprei da dove iniziare. Tu parlavi delle inchieste che sono state fatte, per esempio, che se vuoi dirmi tu chi è Giuseppe Pignatone. Chi è Giuseppe Pignatone?
Qui facciamo un salto proprio di tanti anni, perché parliamo dell'ultima inchiesta, all'archiviazione del 2015. E per dirti quello che è successo devo partire dal 2012. Ti hai presente De Pedis, no?
Renatino De Pedis. Per chi non lo conoscesse, è un massimo esponente della banda della Magliana, morto miracolosamente, direi, incensurato.
Ma quello lo dicono continuamente, però.
Ma diciamo era uno dei personaggi di spicco, il personaggio più di spicco della banda della Magliana, che ha intrecciato forti rapporti con lo IOR e col Vaticano.
Sì, col Vaticano, con la
tanto,
politica.
Tanto da essere stato seppellito nella Basilica di Sant'Apollinare,
che è una basilica che fa parte dell'unico complesso dove c'era la scuola di Emanuela di musica.
A pochi passi dalla scuola.
Infatti,
di
il rettore Emanuele di Sant'Apollinare era stato per un periodo indagato per concorso in sequestro. Quindi la questione di Pignatone nasce lì, perché nel 2005 arriva una telefonata anonima a chi l'ha visto la trasmissione, dove dicono: se volete sapere cosa è successo a Emanuele, andate a vedere chi è sepolto lì. E quello doveva essere soltanto un segnale per far capire chi poteva essere coinvolto, però il dubbio ti rimane, no? Perché dicono che è sepolto lì, quindi c'è stato un tira e molla. Noi che manifestavamo poi davanti a Sant'Apollinare, un tira e molla tra Vaticano e Procura, l'aprite voi perché ce l'avete messo voi, perché l'autorizzazione è arrivata dal vicariato di Roma, no? Il cardinal Poletti, e dal Ministero degli Interni, perché quel tipo di sepoltura dovevano presentare una sorta di curriculum vita della persona e delle opere di bene che aveva fatto in vita per meritare quella sepoltura. Nel 2012 noi manifestavamo lì sotto, proprio davanti alla Basilica, e c'è stato un incontro di cui non ero a conoscenza, ne sono venuto a conoscenza anni dopo, tra il magistrato che seguiva l'inchiesta, il dottor Capaldo, e due emissari del Vaticano che si recano in procura: il comandante della gendarmeria Gianni e il suo vice Alessandrini. Sono laici, quindi un laico in Vaticano può essere anche il presidente, però conterà sempre meno del parroco.
Certo.
Quindi se vanno lì non vanno di loro iniziativa, non lo farebbero mai. Vanno perché in quel momento l'entourage è quello di Papa Ratzinger, il suo segretario Gerlach e il segretario di Stato Bertone, e chiedono definitivamente che la procura si occupi di questa tomba, tolgano De Pedis da lì perché la questione imbarazza molto la Chiesa. E allora Capaldo dice: va bene, però io, sapete, mi occupo della questione di Emanuela, quindi io vi do una mano, lo togliamo da lì, però voi dovete aiutare me, mi dovete mettere a disposizione di tutto quello che sapete. E la risposta è stata: le faremo sapere. Quindi se ne sono andati, si sono incontrati, okay, qualche giorno dopo, ha detto: siamo disposti a darle un fascicolo con nomi di persone che potrebbero aver avuto un ruolo, ma oltre quei nomi sappiate che non si può andare. Quindi in quel momento hanno fatto capire che già c'erano altri nomi di cui loro erano a conoscenza. E il magistrato dice: va bene, però la famiglia adesso prima dei responsabili vorrebbe sapere se è viva, se è morta, se è morta riavere almeno i resti per, certo, darle una sepoltura. La risposta non è stata: è che lo chiede a noi. La risposta è stata: le faremo sapere. Quindi sono riandati
come
via.
Per dire, non è che non lo sappiamo, dobbiamo...
Cioè, sembra, raccontata così, sembra una barzelletta,
certo,
no? Però questi due, il comandante della gendarmeria e il vice, tornano dai superiori, quindi parliamo sempre di quell'entourage. E
sarebbe interessante capire chi fossero.
Ratzinger,
Georg, loro direttamente con Ratzinger parlavano.
No, Monsignor Georg era il suo segretario, certo. E il segretario di Stato Bertone, il cardinale Bertone. Chiaro. Si rifanno vivi dopo 15 giorni e la risposta è stata va bene. Cioè a me quel va bene è un'ammissione di responsabilità, di essere a conoscenza di tutto. Cioè certo. Il magistrato gli chiede di far ritrovare i resti e loro dicono va bene, però ad una condizione, che voi come procura imbastiate una storia verosimile che tolga qualunque responsabilità al Vaticano. Cioè,
vabbè, ma è una cosa, non è neanche legale come cosa, credo. Cioè, non è lecito.
Quando io ho detto che questa sembra corruzione, mi hanno criticato, come permette corruzione. Loro hanno chiesto alla procura di inventarsi una storia. Rimangono così. Dopo,
incredibile.
Non si fanno più sentire. E mentre io manifestavo là sotto e non sapevo di questo fatto, Capaldo rilascia una dichiarazione pubblica all'ANSA che mi colpì all'epoca, perché era la prima volta che un magistrato parlava così del Vaticano. E dice ci sono personalità in Vaticano ancora in vita che sono a conoscenza di quello che è successo. Per quanto riguarda l'apertura della tomba, al momento non lo ritengo necessario. Io quel giorno mi arrabbiai quando disse queste cose. Poi lui, anni dopo, quando si è chiusa l'inchiesta, che con lui sono entrato in buoni rapporti, mi ha detto: io quello era un messaggio per loro. Mi hanno promesso una cosa, non si era fatto più sentire nessuno.
Certo.
E qui interviene Pignatone, che era il nuovo capo della Procura di Roma, che si era insediato da pochissimo. Interviene il giorno dopo anche lui pubblicamente e dice: quelle dichiarazioni del dottor Capaldo non appartengono a questi uffici, come dire,
prendiamo le distanze.
Esatto. Per quanto riguarda la tomba di De Pedis, verrà aperta e da oggi le indagini su Emanuele Orlandi saranno tutte sotto la mia responsabilità. E ha tolto l'inchiesta praticamente a Capaldo, l'avvocata sì, a Capaldo ha lasciato solo le indagini, ma solo su sua autorizzazione. E poi lui ha portato tutto all'archiviazione.
Lui ha chiesto l'archiviazione. Esatto. E colpo, grande colpo di teatro.
No, non aspetta.
Perché... Non vuoi.
No, te lo dico, ma prima quello, lui archivia tutto e io poi quando si chiude l'inchiesta, che vengo in possesso dei documenti perché li posso...
Certo. Sì.
C'è un'intercettazione tra la moglie di De Pedis e Monsignor Vergari, che era il rettore della Basilica, che in quel momento era indagato per concorso in sequestro, proprio di quei giorni, e la moglie di De Pedis dice a Monsignor Vergari: stia tranquillo Monsignore, che è arrivato il procuratore nostro, riferendosi a Pignatone, ci penserà lui a far tacere Orlandi, visto già cacciato Capaldo e Rizzi, che è il capo della mobile, e ci ha messo i suoi. E poi lui ha assicurato ai miei avvocati che tanto lui archivia tutto. Lui ha archiviato tutto e 2 anni fa, appena ha finito il mandato presso la procura di Roma, Papa Francesco l'ha promosso presidente del Tribunale Vaticano. Per questo io, quando continuo a dire che sono arrabbiato, cioè sono queste le cose che mi fanno arrabbiare. Papa Francesco, sai, l'ho incontrato 15 giorni dopo la sua elezione, no? Ha detto: Emanuela sta in cielo. Sì. L'ha detto a me e mia madre, perché lui dice ha messa nella parrocchia dentro il Vaticano, e con mia madre ha detto: sai, sto nuovo Papa. Quel momento ha fatto capire, cioè è stato un modo, come dire, delicato per dire Emanuela è morta. Io quello che ho pensato è: un'inchiesta aperta, non si sa se Emanuela è viva o è morta, tu sei un capo di Stato, pubblicamente, perché per strada l'abbiamo incontrato, ci dici che Emanuele è morta, vuol dire che sa qualcosa in più rispetto a noi. Ho fatto da quel momento richieste a lui, al suo segretario particolare, alla segreteria di Stato, non c'è stato mai modo di incontrarlo.
Mai?
Mai, non ha mai avuto. Il segretario di Stato Parolin, quando lo incontrai, mi disse: guarda, scordatelo che lui ti possa incontrare prima o poi. Adesso ho aperto questa inchiesta che però, ti assicuro, io ero così entusiasta di questa inchiesta, mi hanno ascoltato, verbalizzato una giornata intera. Però mi sono reso conto adesso che è stata proprio una farsa.
Dimmi se sbaglio, a capo di questa commissione d'inchiesta c'è l'avvocato Diddi.
Sì, promotore di giustizia, sì, che è una sorta di magistrato in Vaticano, diciamo, una quello sorta... che si occupa di...
Che però l'avvocato Diddi è lo stesso avvocato che ha difeso Buzzi, Carminati...
E si arrabbia quando dici...
Sì, si arrabbia, però la verità...
È vero, certo.
Però la verità, cioè, certo. Quindi in qualche modo diciamo che... Quanti gradi di separazione ci sono tra Diddi e la banda della Magliana? Molto pochi, possiamo dire così.
Il fatto che lui su questa inchiesta deve anche indagare se la fa bene sugli ambienti della Magliana. Quando è stato dato questo annuncio, loro mi hanno detto no, non è una coincidenza, però io ho detto magari, che ne so, magari Papa Francesco, sai, è rimasto lui, soltanto lui, ha deciso, dice basta con questa storia. Quindi io ho preso con molto entusiasmo questa inchiesta.
Certo.
E io erano anni che chiedevo di essere ascoltato, di poter verbalizzare, perché in fondo da quando è stata archiviata io anche con l'avvocato Laura Sgroghe, che mi ha seguito in questi ultimi anni, abbiamo fatto le nostre indagini, quindi siamo in possesso dei documenti, quindi tutte cose che avrei voluto verbalizzare e consegnare, no? Soprattutto mi erano arrivati dei messaggi dopo le dimissioni di Ratzinger, poco dopo che era stato eletto Papa Francesco, quindi diciamo quasi all'inizio del 2014, e, tre anni fa, mi sono arrivati dei messaggi WhatsApp tra due persone vicine a Papa Francesco, su telefoni riservati della Santa Sede. Una di queste persone mi ha dato gli screenshot di questi messaggi, no? E in questi messaggi...
sono degli SMS?
Sì, su WhatsApp.
Okay.
E in questi WhatsApp si parla di Emanuela, si parla di documenti trovati, e uno dice all'altro, c'è il Cardinale Abril che dice di fare, che all'epoca nel 2014 era presidente della Commissione Cardinalizia dello IOR, la Banca Vaticana, mm-hmm. E dicono, ci sono tante situazioni in questi messaggi che fanno capire che sono in possesso in Vaticano di qualcosa di importante legato a Emanuela, no? E addirittura a un certo punto dicono, ma i tombaroli come li paghiamo? Non è che possiamo pagarli regolarmente.
Cosa sono i tombaroli?
Intende i tombaroli quelli che aprono le tombe.
Ok.
Fanno capire, poi una di queste persone ho parlato, che all'interno del Vaticano, non so se è seguito all'epoca, a un certo punto è stata aperta una tomba al Teutonico.
Sì, e so anche che dei resti, cioè non c'erano tutti i resti,
no,
poi.
Cioè neanche i resti delle persone che avrebbero dovuto,
esatto, essere.
Quel giorno noi abbiamo trovato là sotto, casualmente, perché una delle persone che scavava aperto la tomba ha dato un colpo più forte, aperto sotto la tomba.
Un doppio fondo.
E c'era un buco, no? C'era una stanza di 3 metri per 3 in cemento armato, completamente vuota, senza aperture, senza porte. Infatti entrando... E dice, noi siamo entrati rompendo una tomba dell'Ottocento, qui c'è un materiale cemento armato, e poi da sotto abbiamo visto che c'era, davanti alla tomba che c'era stata indicata, c'era una sorta di botola e c'era una lastra di marmo che dall'alto si doveva sollevare per entrare. Madonna, quindi è evidente che era
paura.
Una stanza fatta per nascondere qualcosa, e questi WhatsApp parlano, fanno capire che in quella stanza era stato trovato qualcosa, che era stato spostato qualcosa riferito a Emanuela. Io, siccome ho i nomi di queste persone, aspettavo di poter verbalizzare. Quindi il,
certo,
giorno che Didi apre un'inchiesta, mi chiama, io sono stato con te, 8 ore mi ha tenuto là. L'avvocato l'ha fatto uscire, dice vogliamo parlare solo con lui, c'era lui il comandante della gendarmeria. Io gli ho portato un memoriale con tutte le cose che avrei detto, con tutte le prove, perché tipo poi mi scordo qualcosa, porto tutto. E c'erano anche questi WhatsApp. Quindi una persona che vuole... E veramente, come lui mi ha detto, Papa Francesco mi ha detto di indagare a 360 gradi e di non fare sconti a nessuno. Io riporto questa cosa, domani dovrebbero chiamare queste persone.
Beh,
no?
Certo.
Loro mi hanno ascoltato aprile, io ieri ho sentito una di queste due persone, ancora non l'hanno chiamata. E adesso fino al 7, io ho pensato, dico, tireranno fuori qualcosa per il 7,
certo,
per evitare l'ennesima... Però a me mi hanno assicurato che in tutto questo periodo, quanti senatori, senza guardare il colore politico, mm-hmm, sono stati avvicinati a persone del Vaticano per questa commissione, per dire, ma insomma, durante i funerali di Berlusconi, un senatore è stato avvicinato da un rappresentante del Vaticano per dirgli di questa cosa, mi raccomando, questa commissione. Sei di Purgatori, no? Che ha sempre seguito, che,
certo,
è morto,
certo,
purtroppo.
Sì.
E io l'ultima volta che l'ho incontrato è stato proprio a maggio, perché la commissione a un certo punto, in tutti questi dubbi, a un certo punto ha detto... è una cosa che non era stata mai fatta, ha voluto fare delle audizioni, ha chiamato delle persone per capire se era il caso o meno, no? Tra queste persone, e oltre Purgatori, l'avvocato, sono stati convocati Didi, che è il promotore di giustizia, lo vuoi, che è il capo della procura di Roma. Ti dico che Didi lì stava come rappresentante del Vaticano,
certo,
parliamo di maggio scorso. Ha iniziato a esporre i fatti, ha detto no, l'incontro che c'è stato con Orlandi quando ho verbalizzato è stato interessante, ha aperto tantissime situazioni e orizzonti che noi non conoscevamo, che stiamo indagando. Poi alla fine ha detto, adesso non proprio così, non so, c'erano tutti i senatori, non so se voi adesso mi farete questa domanda, però nel caso me la faccio io. La domanda è questa, ma secondo lei questa commissione è giusto portarla, uh-huh, avanti?
Se la fa da sola.
Se l'è fatta. E poi si è dato
e
la
dice
risposta.
No.
Secondo noi, la frase è stata questa, è un'interferenza, un'intromissione perniciosa, anzi potrebbe essere addirittura un inquinamento dell'ottimo lavoro che stiamo portando avanti insieme alla Procura. E ha fatto capire che non gradiscono,
non vogliono
questa commissione. È l'unica storia in Vaticano che va avanti da 40 anni. Il Vaticano è riuscito ad uscire da situazioni incredibili, di guerre, di questioni politiche. La banda della Magliana è sempre stata un po' i soldatini della mafia. E una delle teorie può essere che i soldi della mafia tramite la Magliana sono entrati nella banca del Vaticano e nella banca di Calvi, l'Ambrosiano. E Giovanni Paolo II, pur conoscendone la provenienza, li ha utilizzati per la causa polacca di Solidarnosc. Quindi pure quella sarebbe una cosa gravissima, che il Papa, fatto santo, ha utilizzato i soldi della mafia. Quindi al di là della questione di Emanuela, quello è un fatto accertato.
Certo.
Che li ha usati. E quindi qualcuno ha pensato che potrebbe essere anche quella una delle cause.
Sì, che la Magliana voleva i soldi indietro, gli ha detto ok, dacceli, noi ti rappiamo una ragazzina del Vaticano.
E i soldi non c'erano più, e quindi, capito, quella è una delle
ipotesi.
Sì, la prima è stata quella che è durata anni, quella della richiesta di scambio con l'attentato del Papa del Ghiaccià.
Sì.
E queste sono state quelle due principali. Quella è andata avanti fino al 97, alla chiusura della prima, non è stata archiviata la prima inchiesta, è stata chiusa un'inchiesta del 97. E lì c'è stato, è un fatto che ti voglio raccontare, perché io comincio già da anni a avere molti dubbi sul comportamento del Vaticano. E sono stati graduali, da quell'incontro di Giovanni Paolo II sto facendo quanto,
certo, non te ne rendi conto subito perché ti illudi,
perché vuoi. Poi mio padre era proprio, come dire, nato là dentro, lui non ci ha mai voluto credere, non ci voleva credere, capito, non è possibile. Però una frase che mio padre disse qualche tempo prima di morire: sono stato tradito da chi ho servito, che potrebbe essere normale, ma io, conoscendo mio padre, detta da mio padre, è come la prova del fatto che forse lui era venuto a conoscenza di qualcosa, non lo so. Però sentire mio padre che dice sono stato tradito da chi ho servito, vuol dire tanto per me,
e noi tosta.
Per me come prova. E quindi nel 97 c'è stato proprio il tracollo dal mio punto di vista, perché è stata chiusa l'inchiesta. Mi chiama una giornalista, io lavoravo in Vaticano, io lavoravo a New York. Io sono stato, lo dico, non volendo, perché non mi interessava, il più grande raccomandato, perché mi ci ha messo Giovanni Paolo II, l'ha detto. Quando è venuto a casa nostra...
Ha detto, ma che ti trovo un lavoro.
Quando è venuto a casa nostra, mi ha fatto la battuta, dice, che vuoi diventare il banchiere del Papa? Quando ha detto questa cosa, magari c'è stato pure lo zampino di mio padre, non lo so, però ho visto mio padre contento, come dire che... Ma visto che per un po' stavo chiuso da qualche parte.
E ti distraevi un po'.
Sto chiuso lì, quindi dico va bene. E chi non voleva era Marcinkus, per questo dico della carriera.
Non voleva Marcinkus.
No, tanto si era rifiutato al Papa, perché il Papa ha mandato il segretario, ha detto Orlandi viene qua. No, lui ha detto no. Al Papa ha detto no. Poi è sceso, credo, il Cardinal Martinez, arrabbiato. Dice il Papa ha deciso questa cosa. E ti assicuro che a me non interessava niente.
Certo.
Vado lì da lui e mi dice questa cosa. Allora... Scegli una qualsiasi banca nel mondo dove potrai fare carriera fino ai vertici, ma non qua dentro.
Questo Marcinkus.
Sì, se vieni qua dentro non farei neanche uno scalino. Infatti non ho fatto mai uno scalino. Perché... Ma ho dovuto accogliere e sono entrato dentro. Io negli anni ci ho pensato a questo fatto. Dico, comunque se il Papa all'epoca voleva dare un aiuto anche psicologico, no? Ma c'era un qualsiasi posto in Vaticano dove poteva mettermi.
Mi
messo proprio in quel luogo dove anni dopo sarebbe uscita fuori.
Ma più che altro dove non è che ti hanno accolto proprio bene, mi pare di capire.
E insomma,
cioè uno ti arriva e dice guarda, poi, sei venuto a lavorare qua, però non rompere i coglioni.
La cosa bella dello IOR è stata che lì ho incontrato mia moglie.
Ah beh,
quella
dai,
è stata la cosa
bella. Dai, almeno quello.
Mi ha salvato proprio da un momento che io ormai lo vedo tutto buio. E quando ho incontrato lei ho detto, ah, cioè forse c'è la speranza, c'è ancora qualcosa di bello.
Dai, meno male,
mondo.
Che bello, almeno una cosa bella.
Quello lì mi ha riaperto veramente, adesso lo dico così, però mi ha ridato veramente quella gioia e pensare che ci potesse essere qualcosa di bello, essere innamorati, no?
No, ma io non riesco veramente a capacitarmi di come possa essere rimanere cristallizzati a un evento... Di quanti anni sono passati?
40.
40 anni, di 40 anni fa, e a cercare la verità dopo 40 anni.
Però, però mi hanno aiutato, cioè ripeto, mia moglie e i figli mi hanno aiutato tutti quanti, mi hanno sempre sostenuto in quello che faccio. Mia moglie quando si è sposata a me, si è sposata anche questa storia, quindi questo certo. Peso. Però devo dire, senza di loro probabilmente sarei uscito fuori di testa molto facilmente. E l'equilibrio me l'ha dato anche un fatto, per questo ho detto questo del lavoro. Quando nel 97 è stata chiusa l'inchiesta, mi chiama un giornale, credo il Corriere della Sera, una giornalista, mi dice che ne pensi di questa chiusura. Ho detto, beh, oddio, mi dispiace soprattutto che il Vaticano non ha detto una parola. In fondo Emanuele è cittadina vaticana, l'unica cittadina vaticana che sia stata mai rapita il Vaticano non fa neanche un'opposizione, ha accettato così passivamente questa situazione. Diciamo che si sono dimenticati, hanno voltato le spalle ad una loro cittadina. Dopo qualche giorno mi chiama, all'epoca il presidente dello IOR era Caloia, e mi chiama e dice: guarda, ti sta cercando il cardinale Castigliolara, che era la terza persona in carica del Vaticano, era il presidente del governatorato.
Numero tre, quindi.
Sì, c'era il Papa, il segretario di Stato. Io vado nel suo ufficio, sempre pensando, dico, magari c'è qualcosa.
Una rivelazione.
Sai, c'è chiusa l'inchiesta.
Sempre
magari...
speranzoso tu, eh? Invece?
Entro in questa anticamera del suo studio, mi sia sul divano, aspetta un po', sai, poi stai, te devi vedere quegli ambienti. Gli ambienti lì il tempo è fermo. Potresti stare nel 500, nel 600,
sì, no,
gli
deve...
affreschi, l'arte è stupenda, ecco l'unica.
Sì, certo, però è tutto intriso di mistero.
Sì, tutto silenzioso, senti anche il rumore della camicia se ti muovi, cioè un ambiente dove il tempo, proprio lo spazio, si apre la porta, si affaccia al cardinale, era uno grosso, con il giornale, un giornale arrotolato, no? E se lo sbatte sulla porta e mi guarda. È stato qualche secondo così, no? Si avvicina, io stavo seduto sul divanetto, si avvicina quasi a me, lo srotola, e io lì mi accorgo che era l'intervista.
Certo.
E mi fa: e questo cos'è? Me lo dirà in faccia, ma ancora con questa storia di tua sorella.
Madonna!
Adesso basta. Ma non sei contento che ti abbiamo dato pure un lavoro?
Madonna!
Dice: io se fossi il capo del tuo ufficio ti metterei nell'angolo più buio dove non puoi parlare più con nessuno.
Madonna!
Lì ho capito che devo mantenere un equilibrio. Però lì ho capito una cosa, perché poi tutti quanti, mio padre ha raccontato questa cosa.
E questo qua è, che fine ha fatto? Questo?
L'hanno messo nell'angolo più buio.
Sì? Cosa fa?
L'hanno mandato via.
Ha mandato via?
Perché ho raccontato il fatto a mio padre, è andato in segreteria di Stato. E lì c'è l'ipocrisia, no? Ma non si doveva permettere di dire questo, perché ha fatto così. Dopo un po' l'hanno spostato, per altri, magari per altri motivi, non lo so. E lì, lì ho capito proprio al 100% che il Vaticano non vuole assolutamente portare avanti questa storia, arrivare alla verità.
Un'altra cosa recentissima è venuto fuori, che un altro un componente dei NAR, del Nucleo Armato Rivoluzionario, quindi è un gruppo di terrorismo di estrema destra chiamato Il Postino, abbia tirato in ballo una persona che invece tuttora è viva, tuttora è incredibilmente libera, a piede libero, che è Carminati.
Sì, non è che ha tirato proprio in ballo Carminati. E questa è una supposizione di Ambrosini, no?
Ok.
Che è possibile, no? Perché questo famoso Antonio Il Postino è, allora, è una persona con la quale sono in contatto da quasi un anno. L'ho chiamato così perché lui si è fatto chiamare così la prima volta.
Ok.
E lui mi ha dato dei documenti. E mi ha raccontato una storia. Lui era un ex, così perlomeno si è dichiarato a me, un ex dei NAR. I NAR, le nucleari armati rivoluzionari.
Sì, sì, sì. Lì,
ma erano molto legati alla,
ai servizi segreti, alla Magliana. Magliana. Carminati stesso avevano lo stesso deposito di armi insieme alla Magliana.
No, Carminati è stato l'erede di De Pedis. Quando De Pedis è morto ha preso tutto quello che c'era.
In più, no, c'è un tema. Carminati fa una rapina importantissima, credo sotto il Palazzo di Giustizia.
Dentro
il palazzo. Cioè, una delle, se non sapete la storia, andatevela a cercare perché è una storia pazzesca.
Nel cavò del cavò della Procura di Roma.
Nel cavò della Procura di Roma, insieme a dei cassettari, Carminati fa una rapina. Una rapina a delle cassette di sicurezza che però non vengono aperte tutte. Vengono aperte,
sì,
in maniera specifica di certi numeri. I numeri delle cassette aperte, molti appartengono a magistrati, giudici, molti...
Ma sì, che al magistrato che si era occupato anche dell'inchiesta su Emanuele.
Esatto, c'erano, se parrebbe, anche documenti su Emanuele Orlandi, e si dice che quella rapina lì, incredibile, ha garantito a Carminati, diciamo, il biglietto di uscita. Infatti lui da Mafia Capitale, cioè... Lui è libero in questo momento.
Quello, diciamo, è una supposizione, però quello che ti dicevo all'inizio, perché può darsi pure che qualcuno può essere venuto in possesso di documentazioni relative, prove relative al rapimento di Emanuela, e le sta usando
per ricattare.
Questo famoso postino, ecco, questo che suppone Ambrosini quando ha scritto l'articolo, diciamo che dietro a questo postino, Antonio Il Postino, così si è fatto chiamare veramente la prima volta. Innanzi io faccio un appello perché non si è fatto più risentire, quindi
Antonio
il mio contatto
Postino
ce l'ha.
E lui può pensare che dietro questo personaggio ci possa essere Carminati, però non c'è nessuna prova del fatto che ci possa essere Carminati dietro.
Che potrebbe già essere Carminati che c'ha voglia di...
No, che ci sia Carminati dietro questa persona. Io so, cioè il nome di questa persona lo so, non è Carminati, però è sempre uno legato a quell'ambiente. Però sai, sono tutte supposizioni che io spero il giorno che partirà la commissione.
Tu Carminati sei mai andato a cercarlo?
Ci ho provato, però lui, una persona l'ha contattato perché sapevo che lo poteva incontrare e lui ha risposto, no, anzi ha detto pure Pietro fa bene andare avanti, stimo quello che sta facendo, però un incontro tra me e lui non converrebbe né a lui né a me. Quindi capito, rimane. Però se no l'avrei incontrato al di là di questa storia, prima ancora della questione di Londra. Però perché Londra si è legata a quei famosi messaggi,
dici dove... Calvi Londra?
No, nel 2017, pensa come è contorta questa
Madonna,
situazione.
È incredibile.
Nel 2017 sono usciti fuori da una cassaforte del Vaticano che era stata scassinata all'interno del Vaticano negli uffici degli affari economici, e erano usciti fuori 5 fogli relativi a Emanuela, quindi delle spese a Londra.
Sì, come se fosse in una specie di convitto.
Sì, mandato a Londra, spese dall'83 fino al 97.
Sì, nel documentario.
97, che poi tra l'altro c'è la chiusura dell'inchiesta, il cardinale mi dice basta con questa storia. Tutto chiaro, il 97 chiaro. Tante situazioni accadono. E quindi io personalmente ho creduto a quei fogli. Cioè, in quei fogli c'è della verità. Però il Vaticano l'ho subito considerato falsi e ridicoli, però non mi hanno mai spiegato perché stavano dentro la cassaforte Vaticana, eppure abbiamo chiesto con l'avvocato, non ci hanno mai risposto, perché sono state trovate delle piccole imperfezioni. Per esempio, intestato all'inizio era stato mandato al Monsignor Re e Monsignor Turan, c'era scritto riverita eccellenza, dice no, si dice reverendissima, quindi si capisce che è un falso questo. Quindi ci sono piccoli errori,
chiaro.
Però fanno capire che è un documento vero. E siccome poi nel tempo ho capito che spesso, anche da parte dei servizi, vengono stilati dei documenti falsi, che devono stare, perché devono esistere, però con delle cose false all'interno che se dovessero uscire si può dire sono falsi.
Certo.
E questo è successo ai 5 fogli. Antonio il Postino, l'unico che ha pubblicato, che mi ha dato, era quella lettera dell'arcivescovo di Canterbury al cardinal Poletti, parlando della questione di Emanuela, di incontrarsi a Londra, e lì Manu Zusma è falsa perché la firma è vera, però è copiata da un'altra parte. Minchia. Però è vero quel documento.
Sì, però sarebbe interessante capire chi la produce, anche solo capire. Beh, un altro tema fondamentale per capire il caso Emanuela Orlandi è quanto questo caso poi venga utilizzato per ricatti. E quanto venga utilizzato per depistaggi. Cioè, stavo sentendo prima di uscire una conferenza di Nuzzi che diceva che recentemente, non so dove, c'era una signora, una contadina, che diceva di avere le stigmate. No. Non te l'ha detto, no. Nuzzi? Una signora che diceva di avere le stigmate e di avere, non so, gli avevano diagnosticato una roba, una cosa che, che viveva
forse in... Forse mi aveva accennato anni fa, dice.
Però per farti capire, cioè lui dice, c'è questa tizia che vive in campagna, ha le stigmate e riferisce a Nuzzi dei dettagli su Emanuela che nessuno poteva sapere. Allora, e dice perché io sono unta dal Signore, no? Poi cosa succede però? Che viene da te, ti chiede, dimmi delle cose che solo tu puoi sapere su Emanuela. Lui le manda questa qui e questa sparisce, non risponde più, e poi viene fuori che lei era stata mandata da alcuni emissari del Vaticano per cercare
questa
di...
Questa non la sapevo.
Così dice Nuzzi.
Lo devo sentire.
Per depistare ulteriormente le indagini. Altro depistaggio incredibile è ciò che è stato fatto su una teste che poteva essere cruciale, che è la Minardi,
l'ex amante di
Minardi. L'ex amante di De Pedis inizia a parlare, appena inizia a parlare viene fuori che sta collaborando con la giustizia, lei si spaventa e sparisce.
Lei ha fatto la deposizione, mi ricordo era l'anniversario, il 22 giugno del 2008, c'è stato qualcuno che dalla procura ha fatto uscire tutte le sue dichiarazioni, tutto,
E quindi pure Capaldo mi ha detto, il magistrato che seguiva l'inchiesta, mi ha detto: noi volevamo ascoltare delle persone, ma quella situazione ha annacquato l'inchiesta, perché tutti questi sapevano tutti esattamente quello che aveva detto la Minardi.
Certo.
Però io lì sono convinto, una cosa che ha detto la Minardi, anche se all'inizio non ci credevo, però secondo me una cosa vera l'ha detta, perché pure lei sta un po' in stato confusionale, sono passati tanti anni, la sua situazione. Però una cosa, per come l'ha descritta, per gli ambienti, per le situazioni, lei a un certo punto racconta che De Petris si fa accompagnare da lei in un determinato punto a Roma, vicino al Gianicolo, li aspettano, arriva un'altra macchina, dice: mettono questa ragazza in questa macchina, e De Petris dice: portala in un determinato punto. E lei descrive questa strada che chiama Mille Curve, e la porta vicino al benzinaio, perché alla fine di queste Mille Curve c'è un benzinaio che è del Vaticano, e dice: la do una macchina, si ferma un prelato, una macchina SCV. Per come la descrivo ci credo, perché io sono convinto, ma è sempre una mia convinzione, dietro questa storia c'è un ricattato e un ricattatore, c'è stato, quello è sicuro.
Dici già dalla prima scomparsa di Manuela?
No, Manuela è stata presa per un motivo, non è stata presa a caso.
Tu credi più in questo che nel fatto invece che magari ci fosse un sacerdote, qualcuno di molesto?
Il Vaticano neanche avrebbe parlato Giovanni Paolo II durante l'Angelus, sarebbero stati in silenzio. Però non è esclusa quella questione.
Perché ci sono due strade, diciamo, cioè quella del ricatto tra Magliana e Vaticano, e c'è anche quella che all'interno, cioè che un caso di molestie vero e proprio.
Sì, ma non sono slegati, nel senso che quel racconto della Minardi secondo me è vero, perché Manuela in quel momento è stata riconsegnata. Qui io sono convinto che c'è questa questione di Londra, nel senso l'hanno spostato un'altra parte.
Quindi
vediamo quello che
succede. La tua convinzione è che è stata spostata a Londra per un periodo.
Poi quello che è successo dopo non lo so, però quel passaggio, cioè, coincidono troppe situazioni.
C'è ancora in te la speranza che Manuela possa essere viva?
Sì, perché io ho detto, io finché non trovo le prove della morte, non trovo un ossicino di Manuela, per me è un dovere cercarla viva.
Ma tu senti, cosa senti?
Sì, quando me lo dicono mi dicono vabbè.
Non lo so.
Però cioè, io sì.
Tu cosa senti?
Sì.
Cioè, perché alla fine
io sento che io
tu
sento
le hai vissute poi... tutte, le hai sentito tutte.
Sì.
Tutte le, cioè sei il massimo esperto che ci sia, ok? Quindi hai sentito tutti i depistaggi, i casi, no? Secondo te c'è ancora la probabilità che possa essere viva?
Sì, perché una ragazzina di 15 anni, se la metti per sicurezza, che so, la infili dentro un convento di clausura, 5-6 ore, nel giro di 1-2 mesi sta fuori di testa, non si ricorda.
Certo, ti fanno il lavaggio del cervello.
E quindi per loro sta vicino a Dio, un ambiente di chiesa, capito? Mm-hmm. Cioè, questa ovviamente è la speranza che io, alla quale non rinuncerei mai. Però secondo me Londra è vera per questo fatto. Adesso mi parlavi della pedofilia, che è l'altra pista, no? Quella sessuale, che è uscito fuori anche dal documentario di Netflix, perché questa amica...
Sì.
È possibile questa cosa, perché questa qua è un'amica di Emanuele delle elementari, che non frequentava però il Vaticano. Era rimasta legata a Emanuela, si incontravano ogni tanto. Quindi se... è successo questo fatto, è possibile che Manuela l'ha raccontato a lei, che era prontamente al di fuori, non l'avrebbe mai detto a me, a mio padre, certo. Non l'avrebbe mai raccontato. E la frase l'ha detto soltanto, e lei era molto turbata quando l'ha incontrata, ha detto: no, una persona vicino al Papa ci ha provato. Quindi quel ci ha provato, che vuol dire?
Certo, apre...
qualcosa. Potrebbe anche non c'entrare nulla con quella questione, però io ho sempre detto, Emanuela, 15 anni... anche se cittadina vaticana, non poteva essere, come dire, l'oggetto di un ricatto forte. Tu non puoi chiedere allo stato più potente al mondo, al papa: voglio questo, se no faccio sparire questa ragazzina, perché dall'altra parte avrebbero risposto
sti cazzi.
Ecco. Certo. Quindi Emanuela potrebbe essere stata messa in una situazione per creare l'oggetto di un ricatto, ma questo rimane sempre un mio pensiero.
Chiaro, chiaro, capito.
Allora, se una persona sanno che Tizio, Caio e Sempronio fanno qualcosa che va al di là della cristianità,
certo.
Qualcosa di pesante, poi certo. Parlare di pedofilia,
era,
parlare di
era una
di
testimone,
orge, quello che
lei
vuoi,
era testimone.
L'hanno presa e messa in quella situazione per prendere le prove e creare
e allora a quel punto non era solo una ragazzina, ma era una ragazzina che poteva parlare di cose che potevano colpire persone potenti.
Ma soprattutto chi l'ha messa in quella situazione ha creato anche, ha preso le prove di quello che stava accadendo con quella, e quindi più la persona importante che si trova in una determinata situazione,
e se hai le prove di quel fatto, ti in mano hai un potere enorme, no?
Eh beh, certo.
Perché se esce fuori...
È un'arma di ricatto enorme.
Questa è l'unica cosa che mi fa pensare del fatto che il Vaticano per 40 anni non vuole, fa di tutto per evitare che possa uscire la verità. Evidentemente però qualcuno ha in mano quelle prove che possono far crollare tutto. Però certo, questi sono pensieri, però uno cerca di mettere le...
Devi mettere i pezzi del puzzle insieme e trovare qual è il pezzo del puzzle finto.
Perché non può essere soltanto Emanuele Presa e cittadina vaticana, quindi voglio questo, questo e questo. Sì, ci deve essere qualcosa quanto meno, di pesante.
Sotto. Lei doveva sapere qualcosa.
E potrebbe essere nato anche... Potrebbe anche lei non essere stata presa e messa in una situazione sessuale, per dire, no? Però se tu sai che te, che sei una carica altissima, ti portano ogni tanto una ragazzina... e fai quello che vuoi tu, dici cavolo, mo ti frego io, ti riprendo, ti ricatto, te non reagisci, allora rapisco la cittadina vaticana, faccio esplodere il caso a livello mondiale, perché all'epoca era a livello mondiale, ti inventi anche la questione di Aliaccià, il Papa, quindi per creare la situazione ancora più forte, e quello diventa a supporto di quel ricatto.
No, no, è incredibile. Beh, innanzitutto io mi auguro che la commissione d'inchiesta parlamentare venga fatta.
E certo, quella poi non so dove potrà spingersi, no, all'interno del Vaticano, però...
E poi che chiami le persone giuste, cioè
io gliele metto in
che
fila.
Chiami te, cioè, ecco, dimmi, secondo te la commissione d'inchiesta parlamentare chi dovrebbe ascoltare, chi sono le persone possono
a cominciare da questi due personaggi che hanno scambiato messaggi WhatsApp. Uno è pure cittadino italiano, quindi lo posso ascoltare. Capaldo, che era il magistrato che ha avuto un rapporto con quei personaggi. A Didi, quando mi ha ascoltato, gli ho presentato un elenco di 28 persone, non che sono responsabili, persone che possono essere a conoscenza dei fatti.
Certo.
No? Sai, è uscita tempo fa quella che mi è arrivato più fango addosso per quella cosa, perché era uscita un audio cassetta di Neroni,
sì, dove dice che Papa Wojtyla era coinvolto,
situazioni sessuali, no? Io ho ritenuto opportuno portarla a Didi, perché ha detto: tu hai aperto un'inchiesta su Emanuela, qua si fa il nome di Emanuela, quindi lui l'ha ascoltata, cioè, stavamo lì, l'ha ascoltata, e mi ha detto: certo, è una cosa pesante, però io ho avuto, come dire, da Papa Francesco di andare dritto e scavare da ogni parte, no? Poi a un certo punto, nelle persone che ho elencato, c'erano due monsignori polacchi, e lui mi dice: perché questi monsignori? Ho detto: no, perché quelli erano amici molto intimi
di
Wojtyla. E io ti ripeto, io quando parlo dei papi così parlo quello che ti ho detto all'inizio, per la mia, come dire, la nostra vicinanza a quell'ambiente.
Sì, sì, come se fosse il vicino di casa, come se fosse il vicino di casa e casualmente
è
il papa.
No, erano due amici molto intimi di Wojtyla, che poi ho detto, voi tutti qua in Vaticano tutti lo sanno, no? Che i primi tempi Wojtyla intanto faceva scappatelle serali, se ne andava in giro con questi due monsignori.
Ah sì?
Sì.
E cosa faceva?
Se ne andava in giro.
Ok.
A passeggio anche magari.
A passeggio.
E poi questa cosa qua... Io l'avevo letta anche sul libro del suo segretario, nel 2007 è uscito questo libro dove dice che loro a Castello uscivano, andavano a fare passeggiata al lago, andavano in pizzeria e si stupiva anche del fatto che non lo riconoscessero, no?
Okay.
Però io ho detto no, questi sarebbero da ascoltare perché erano amici vicini, certo. Magari all'epoca hanno parlato,
certo,
hanno sentito, no?
Certo, senso.
Questa cosa l'ho raccontata pure la sera appena uscito da questo interrogatorio, sono andato da Giovanni Floris che mi aveva chiamato.
Sì.
E gli ho raccontato come era andata, ero molto contento di questo incontro, avevo visto proprio la volontà a fare qualcosa, no? E gli ho raccontato le cose come le racconto a te, no? Di questi monsignori, ho detto no, poi di questi monsignori, perché Giovanni Paolo II usciva con loro la sera, e ho aggiunto questa frase e ho detto: certo, non andava a benedire le case, l'hanno usata dal giorno dopo. Io il giorno dopo mi sono reso conto di quanto la stampa è ancora asservita al Vaticano. Cioè non può capire quello che mi è arrivato addosso, frasi virgolettate mie mai dette,
certo.
Tipo Giovanni Paolo II usciva la notte e andava a ragazzine, cioè cose così ho trovato sui giornali, dico ma siete impazziti, poi voglia dire non ho detto questo, questo non l'ho detto. Per dirti che all'epoca questa cosa ha strappato sorrisi, no?
Cioè, l'hai detto tu?
L'hanno presa per creare il casino, cioè te non puoi capire che è successo il giorno dopo. Io il giorno prima ero stato da Didi entusiasta di questo incontro, avevo potuto parlare, raccontare di tutto, e lì però già c'era in programma la fregatura, che ci volevano fregare. Poi ho dato una mano con questa storia emotiva, che quel giorno non hanno fatto entrare l'avvocato Sgro con me, no? Ho detto no, preferiamo parlare,
sì,
solo
detto,
con te.
Sì, sì, sì.
Il giorno dopo, sai, l'avvocato non può testimoniare, no? Perché non può fare testimoniare, eh beh, di certo, una fonte, non potrebbe più essere il mio avvocato, no? Il giorno dopo Didi chiama la Sgro e dice, gli dice: ah, ci vogliamo incontrare. E lei dice: guardi, però io non è che posso testimoniare. Certo. No, per parlare così. E sembrava quasi un incontro amichevole. No?
Certo,
che facciamo?
Informale.
Dice: va bene, ci incontriamo. Lei è andata nella stessa stanza dove stai, e si è ritrovata la schiera di persone,
no,
che c'è video registrata,
trappolone.
Didi le ha detto: allora vuole testimoniare? Dice: no, non posso.
Certo.
Grazie, arrivederci. Va fino a non risponde. Il tempo che lei esce dal Vaticano, mi incontra a me a Conciliazione,
fanno uscire la
esce
la
dalla sala stampa. E la famiglia con l'avvocato si rifiutano di fare i nomi, di collaborare. E poi quando dici, ti viene la rabbia.
No,
io queste cose me le sfogo quando faccio le manifestazioni. So che te sei seguito parecchio, c'è un pubblico soprattutto giovanile.
Sì.
Che certe cose non si riescono altrimenti a dire, non si riescono a raccontare.
Secondo me quello che le persone devono capire è che esistono, cioè siamo nel 2023, ma il nostro paese vive di troppe verità che sono state sepolte.
Cioè la pedofilia non la escludo, io escludo.
Sì, è che può essere l'intreccio delle due cose.
Sì, cioè, può essere l'oggetto di ricatto vero.
Sì, che fa di Emanuela non solo una cittadina vaticana, ma qualcosa
perché,
di più.
Perché l'oggetto di ricatto diventa la persona.
Diventa più pesante. Certo. Senti, ti posso chiedere una cosa, Pietro?
Sì.
Io ho pensato adesso, stavo pensando una cosa. Se tu avessi l'opportunità di vedere Papa Francesco, che cosa gli diresti?
La prima cosa che gli chiederei è perché mi ha detto che Emanuela è morta. Come fa a sapere questa cosa quando non c'è assolutamente nessuna prova? E poi la cosa che gli direi è che la verità forse può uscire e sta nelle sue mani. Dipende da lui. Dipende da lui dare forza a questa Chiesa che in questo momento la sta perdendo clamorosamente. Sta perdendo tantissimi fedeli. E lui ha la possibilità di cambiare le cose. E qualunque sia la verità, si esce fuori da loro. Io l'ho sempre detto, se sono loro a tirarla fuori, per quanto brutta possa essere, qualcuno li perdonerà pure, certo non io, però qualcuno magari li perdonerà e potranno ripartire, ma se la verità esce fuori da lui, per loro possono anche chiudere. Io mi auguro, io l'ho fatto tantissime volte l'appello, io mi auguro veramente che lui si metta una mano sulla coscienza, visto che gli altri due suoi predecessori hanno scelto il silenzio alla verità e alla giustizia. Io mi auguro che lui, anche se l'ha fatto per 10 anni, veramente trovi la forza di aiutare veramente, non dire aprite l'inchiesta e poi fanno come gli pare, di aiutare veramente. Lui ha la possibilità, secondo me lui può farlo, se vuole può farlo.
Quindi next step aspettare la commissione d'inchiesta parlamentare.
Sì. E mi auguro che dicano sì, perché se non passa, che la maggior parte dei presenti vota contro, sarebbe
scandaloso.
Pesante. No, sarebbe proprio per il governo non può fare una cosa del genere. Cioè, significherebbe che dopo tanti anni vuol dire che accetti ancora il diktat del Vaticano. Io, guarda, io negli anni ne sono passati tanti, da quante volte ho provato ad avvicinare i politici, no? Io ogni volta che nominavo il Vaticano, non mi impiccio, proprio così. C'è sempre stata questa... Lo Stato italiano, e l'ho provato con mano, è sempre stato succube del potere vaticano. Quello è sempre stato chiaro. Per questo mi ha colpito quando è passato il voto al Parlamento, alla Commissione, che è stato unanime. I discorsi che ho sentito in aula, perché io ero presente quando hanno votato, non l'avevo mai sentito, cioè tutti quanti contro il Vaticano, che sia a destra o a sinistra, cioè sembrava un unico partito, che già è una cosa, cioè parlavano tutti allo stesso modo,
tutti
il Vaticano
d'accordo.
Non può fare così, bisogna cambiare, cioè io ho visto in quel momento le istituzioni vicine
fare il loro lavoro.
Sì, cioè addirittura alla fine dopo aver votato noi stavamo in tribunetta, si sono alzati tutti in piedi verso di noi a applaudire.
Oh,
cioè,
che bello,
cioè,
cazzo,
sono stato contento.
Ah, perché tu eri lì mentre loro parlavano.
Certo. E sarò lì anche quando parleranno al Senato.
Quando è che è?
Il 7 novembre.
Se riesco vengo
per
con
capire
te.
Se qualcuno...
Andiamo a vedere insieme, dai.
Ciao ragazzi, scusate l'entrata a gamba tesa. 13 dicembre abbiamo un aggiornamento da raccontarvi, che ovviamente è unito in questo momento alla puntata che state vedendo, che è stata registrata in realtà qualche mese fa, l'ultima puntata della stagione. Non facciamo l'applauso perché c'è già stato in testa, quindi sì. Lascerei subito la parola a Pietro. Purtroppo non è un aggiornamento positivo.
Tanto grazie per avermi...
Ma figurati, ripiegato. Allora facciamo un piccolo recapino. Abbiamo detto, ci siamo lasciati... Ah no, in realtà perché...
Ma
no?
L'hanno già vista.
Perché la gente l'ha vista, no? Io perché...
Ci siamo lasciati in attesa della votazione al Senato.
Sì. Esatto.
che effettivamente doveva esserci il 7 novembre, poi è stata rinviata e c'è stata il 9 novembre. E, dico subito che è passata al Senato, perché hanno votato tutti quanti e quindi è passata.
Fin lì, notizia buona.
Sì, però non senza qualche polemica, diciamo. Perché già il giorno prima della votazione c'era un'altra votazione in aula, credo riguardo al Covid, una commissione.
Okay.
E il senatore Casini, che non so neanche di che partito è, sinceramente.
Secondo me nemmeno lui lo sa di che partito è.
Forse no. Forse sta lì per usucapione, non lo so.
Lì da un po', dovrebbe pagare l'IMU sul Parlamento.
Ha sentito la necessità di dire, domani si dovrà votare per una commissione, quella sulla Emanuela.
Sì.
Io dico già da adesso che io sono contrario a questa commissione. Quindi ha voluto dare l'annuncio già il giorno
così,
prima.
Vabbè. Piccolo annuncio.
Ha specificato qualcosa in più? No,
assolutamente. Che lui è contrario, quindi ha avvisato le
senza
persone
motivazione.
Io sono contrario a questa cosa
senza
di domani.
Aggiungere altro
senza
qui,
motivare
no.
Entrare nel merito.
Lui è contrario, niente. Poi è entrato nel merito il giorno dopo.
Okay.
Il giorno dopo, comunque il 9, noi stavamo lì in aula, perché con la famiglia stavamo lì in aula nelle tribunette. Tutte le relazioni che sono state presentate, devo dire, sono state quasi tutte molto positive, no? Tutti quanti d'accordo su questa commissione, sull'importanza. Gli ultimi due a parlare sono stati Casini, ultimo,
Casini.
E Gasparri è stato prima di Casini.
Chissà cosa ci ha regalato il buon Gaspi.
No, io per carità, io siamo in democrazia, quindi ognuno è libero di dire e pensare quello che vuole.
Questo non è in dubbio, credo che...
Però, Casini ha ribadito di essere contrario, ha detto io voterei no, ma per rispetto alla famiglia mi astengo. E quindi non ha votato, che secondo me è ancora più mancanza di rispetto.
È peggio,
perché,
è un atto di codardia, mi verrebbe da dire.
Sei un senatore, quindi devi prenderti la responsabilità.
Non ti deresponsabilizzare.
Invece ha detto io non voto, come Pilato. No? Si è lavato le mani. E Gasparri invece ha parlato in maniera quasi arrogante contro questa commissione. Eppure questa è una commissione che cerca verità e giustizia, no? E lui in maniera quasi cattiva, in quel momento io non potevo intervenire purtroppo perché da lì non potevo parlare, però sembrava per un attimo che si fosse dimenticato di essere un senatore della Repubblica
che
Italiana,
cosa ha detto?
Sembrava un rappresentante dello Stato Vaticano.
Che cosa ti ha detto? Cosa ha detto?
Perché ha detto che difesa a spada tratta dello Stato Vaticano, ci sono i patti lateranensi, ha ritirato fuori quell'argomento di cui abbiamo parlato l'ultima volta riguardo a Giovanni Paolo II, no?
Mm-hmm.
Lui difesa a spada tratta.
Che comunque non c'entra un cazzo con la commissione parlamentare.
No. Cioè sembrava un discorso quasi pilotato, lui stava lì per difendere, e quella è una cosa assurda, che nonostante 40 anni ci siano persone in Vaticano che fanno di tutto per occultare questa verità. E fanno di tutto per non far uscire la verità, e ci stanno persone fuori, tipo, mi dispiace nominarlo sempre, ma tipo Gasparri, che non sanno nulla di questa storia, ma a prescindere devono difendere quelle persone che continuano ad occultare la verità. E questo quindi ha parlato perché oltretutto lui alla fine ha votato positivamente, perché io farò parte della commissione, perché vigilerò sulla commissione, perché non dovrà essere una commissione, non dovrà essere un processo ai santi, quindi ritornando su Giovanni Paolo II. Allora, non è Gasparri che dovrà decidere chi dovrà essere indagato o meno.
Esatto.
Non è lui. Siamo nel 2023 e io credo che non ci debbano essere persone intoccabili. Non puoi dire quella persona no, quella persona no. L'ha detto pure Papa Francesco, bisognerebbe indagare a 360 gradi senza fare sconti a nessuno. E questo dovrebbe essere il caso.
A maggior ragione se sei santo, mi verrebbe da dire, no?
Esatto. E poi,
in teoria il santo non mi dovrebbe avere scheletri nell'armadio.
Il santo è il politico.
Non mi dovrebbe avere...
Due categorie.
E ritorniamo al discorso che abbiamo fatto l'altra volta, quando abbiamo detto che se è un'inchiesta per capire che cosa è successo, cosa c'entra se il fratello di Emanuele esce fuori di testa e dice una cosa che tu non capisci?
Esatto.
Non c'entra nulla.
Assolutamente
devi
nulla. Vabbè, nonostante la dichiarazione del Gaspi...
È andata. È passata e...
Quindi buono.
E posso aggiungere un altro particolare?
Certo.
Un'altra cosa che ha detto che mi è dispiaciuta, però questo perché vorrei eliminare una volta per tutte... il Vaticano, sappiamo, fino adesso ha fatto di tutto per evitare questa commissione, no? E ha tirato fuori questa storia di Giovanni Paolo II, il lancio di fango, eccetera. Non è andata bene, ha tirato fuori la storia del familiare. E anche se quella ormai è chiusa, Gasparri quel giorno ha dovuto tirare fuori questa cosa, perché alla fine ha detto: si attaccano i santi, ma non dimentichiamoci che c'è un sospetto in famiglia. Allora, questo sospetto non c'è, perché evidentemente lui non ha seguito la situazione come andata. E a parte questo sospetto, è morto da parecchi anni, poveraccio, mio zio, no? Ma lui ha fatto nome e cognome in aula, c'è un sospetto, ha fatto il nome e cognome di mio zio, che non è vero, perché anche la procura adesso ha eliminato quella cosa. Quella è stata la più grande carognata che ha fatto lo Stato Vaticano, e mi dispiace che la procura di Roma si è prestata a questo gioco. Posso spiegartelo come è andata?
Ma certo,
volta per tutto così.
Ma certo, anche perché ti posso dire, Pietro, chiudiamo, sai questa... che non conosco questa storia.
Allora, è una cosa che nasce nel 78, pensa. Mia sorella, 22 anni, Natalina, quella più grande, va a lavorare. E come ti ho detto l'altra volta, noi abbiamo sempre vissuto in questa bolla, no, del Vaticano,
questo mondo a parte.
Questo mondo a parte. Quindi lei per la prima volta va a lavorare in un ufficio alla Camera dei Deputati. Lavora. E alla Camera dei Deputati lavorava anche mio zio, 46 anni circa.
Ok.
E nel 78 è successo che, evidentemente, da come mi ha raccontato poi Natalina, mio zio ha avuto una sbandata per... Lo zio acquisito era,
okay,
il marito della sorella di mio padre, ha avuto una sbandata,
si è invaghito per un'altra,
che può capitare, un 46enne, 22 anni, cioè,
succede, era maggiorenne?
22 anni,
vabbè.
Ma questa cosa è durata un giorno e mezzo, perché Natalina le ha fatto capire che non era il caso. Ha detto, Natalina mi ha detto non mi ha mai toccato neanche con un dito, però ha fatto quelle avance, diciamo così. È durata due giorni, però mia sorella, proprio perché noi uscivamo da quel mondo, è stata un po' in ansia per questa cosa. E,
okay,
e diciamo, aveva questo suo padre spirituale, questo monsignore, al quale ha raccontato questa cosa, no? E lui ha detto, vabbè, comandate, gli ha raccontato comandate, ha detto, vabbè, tranquillo, non è successo niente, fine. Non ha voluto raccontarlo né a mia zia, né ai figli, perché...
Si è confessata.
Si è confessata e è finita lì la cosa, no? Nel 78. Nell'83 succede quella questione di Emanuela.
Sì.
Evidentemente, adesso non sappiamo come andare, evidentemente questo monsignore ha ritenuto opportuno o raccontare questo fatto in segreteria di Stato o direttamente... a Siga, che era il magistrato, no?
Ma che cosa, ma perché, ma perché
che hanno pensato, sai, ha fatto qualcosa e può darsi pure che ha fatto,
ma non ha senso,
è assurdo, no?
Allora, il Siga senso lo ha, in realtà è particolare come connessione, perché se fosse stata una vera e propria confessione ovviamente avrebbe anche, diciamo, tradito quel principio, no?
Però, vabbè,
però ok, queste sono questioni sue.
Sì, lei si era sfogata e lui ha detto, oh, stai tranquilla, non è successo niente, è finita lì la cosa. Quindi 5 anni prima,
beh, se effettivamente la ragazza non ha parlato con nessun altro,
no, perché non
questo individuo,
opportuno dirlo,
anche magari
nessuno,
per vergogna può essere,
sì, vuol dire che è stato il monsignore,
potrebbe, vabbè, essere uno scenario abbastanza inquietante, cioè, sì, nel senso, magari un possibile, una possibile falsa pista,
non lo so, il monsignore può darsi pure, ha detto,
no, magari lui in buona fede,
sì,
qualcun
ha detto
altro,
so questa cosa, perché Emanuele i primi giorni non si sapeva che era successo, era sparito,
certo,
e basta,
no, magari lui in buona fede
si parlava di manie,
sì, non riesco a capire comunque
il perché
cioè, sparisce una ragazzina e tu dici, ah, sai, lo zio ha tradito la moglie,
sì, 5 anni prima,
cioè, che cazzo c'è, azzecca,
no,
niente,
nulla,
però,
nulla.
No, però
non
dico,
non l'ho reputo rilevante,
perché l'hanno sfruttata e io la considero una carognata, perché all'epoca sì, ha chiamato mia sorella, ha detto è successo questa cosa, lei ha confessato, sì, è successo questo, sì, e questo, e l'ha raccontata come l'ha raccontata a me, e sì, che ha chiuso lì la cosa, no?
Quindi non è mai è stato indagato tuo zio?
No, all'epoca poi ho saputo, è stato indagato, ma Cavaliere, che è il capo della mobile, mi ha detto è normale, tutta la famiglia all'inizio,
certo,
no?
Ah, sì, sì, era
stato iscritto al registro degli indagati.
E lui è stato indagato, Cavaliere ha detto, no, siccome era molto presente in casa, perché mio padre, chiaro, anche lui vivendo in quella bolla, si è affidato a lui, stava a casa, riceveva le telefonate,
sì,
mio padre
ma non
era
c'è mai
grado,
stato un rinvio a giudizio.
No, 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 no.
Allora,
e dice, noi l'abbiamo...
Ma di cosa stiamo parlando?
L'abbiamo un po' seguito, investigato,
ma
perché lui
però,
era molto, cioè, questo zio molto attivo,
Gasparri,
no?
Che cos'è adesso, senatore, no?
Sì.
Cioè, che un senatore della Repubblica in una discussione per una commissione d'inchiesta si metta a tirare fuori il nome di una persona defunta che non è mai stata rinviata a giudizio.
Ma no, hanno,
cioè,
fatto...
Ragazzi,
ma no, hanno fatto un'indagine, Cavaliere mi ha detto...
È gravissimo.
Cavaliere mi ha detto l'abbiamo esclusa perché non stava lì quel giorno, quindi abbiamo escluso qualunque cosa perché non c'era nessun legame. E il problema qual è? Che lì è finita la cosa. È finita nel 40 anni fa,
certo, e l'ha fatta riemergere Gasparri.
Questi documenti stanno in procura, no?
No, dico l'ultima volta che è stata tirata fuori da Gasparri.
Sì, fuori, evidentemente, perché non, la cosa assurda del Vaticano, quando Diddi, come abbiamo detto l'altra volta, ha aperto questa inchiesta, no? Hanno aperto questa inchiesta, mi hanno ascoltato, eccetera. Io ho capito dopo che loro non stavano cercando la verità, non mi hanno chiamato per cercare la verità, perché loro volevano cercare una verità, quella che faceva comodo a loro. E la cosa assurda come è uscita questa cosa, che a me hanno chiamato un giorno e ho detto: guarda, c'è stasera Mentana al TG, dice una cosa su Emanuela, senza dirci niente, okay, a noi familiari.
Ah, il Vaticano ti dice?
No, no, l'avvocato mi chiama, dice, hanno detto che Mentana tirerà fuori una notizia importante. Accendiamo la televisione, Mentana, notizia importantissima sul caso di Emanuela. Le indagini del Vaticano hanno portato alla scoperta di documenti vecchi impolverati che accuserebbero lo zio di Emanuela di molestie alla sorella e quindi di un probabile legame con...
Cioè l'ha riportato Mentana di recente questa cosa?
3-4 mesi fa. Ma sparata
cosa.
Così.
L'ha diramato il Vaticano.
Quindi riprendendo il Vaticano e Gasparri riprendendo
oggi
Mentana.
Oggi sì, oggi Gasparri si è, nonostante fosse una cosa di mesi fa, Gasparri l'ha utilizzata di nuovo.
Certo. Per...
Quindi il Vaticano ha lanciato questa insinuazione. Mia zia non sapeva niente, i figli di mio zio non sapevano niente, quindi sono sentiti questa notizia del padre, del marito, certo, che avrebbe molestato mia sorella e che lei non aveva detto niente.
Ma l'hanno portata avanti, la stanno portando avanti questa pista in teoria al Vaticano?
No, ma perché hanno capito? No, guardi, io quella sera non mi sono mai incazzato come quella sera. Quando ho chiamato l'avvocato, ho detto facciamo una conferenza stampa. Il giorno dopo ci hanno dato la sala stampa estera a Roma. Per mentire, per dire questa cosa, io 10 volte l'ho detto, si sono comportati come carogne proprio, perché hanno trovato questo modo per insinuare. Mi dispiace che la Procura di Roma, il capo della Procura di Roma, lo vuoi, si è prestato a questa cosa, perché loro avevano tutti i documenti, certo, potevano dire guardate è una cosa di
abbiamo
40
già
anni
indagato
fa, finita,
non
chiusa.
È così, è escluso.
No, l'hanno sparata così, poi ha voglia a fare la conferenza a smentire, no? Però purtroppo ci stanno ancora persone, come in questo caso, due mesi fa, Gasparri, che ritira fuori, non dimentichiamoci che c'è un sospetto. Oh, ma Gasparri, un sospetto non c'è più, perché pure la procura adesso ha capito che è una storia vecchia e finita, punto.
No, ma ribadiamola a gran voce, perché come sì, dici perché... tu, effettivamente... Il seme del dubbio è facilissimo da inserire nell'equazione, certo, no?
Sì.
E io adesso vorrei anche sapere, chiedendo direttamente a Gasparri, se questa affermazione è stata fatta da lui in buona fede, ovvero riprendendo magari il servizio di Mentana, voci di corridoio, certo, errore e mancanza nell'assenza di approfondimento nella vicenda, ma diciamo in buona fede, perché se fosse stato strumentale anche nel suo caso, secondo me si tratterebbe proprio di una cosa vergognosa.
Ma certo che è stato strumentale, perché lui si è risentito del fatto di Giovanni Paolo II, no? Dice, come dire, voi parlate di Giovanni Paolo II, però non volete parlare.
Ci avete il nemico in casa, certo.
Sì. È una roba vergognosa.
Però diciamo, ecco, questi sono quelli.
Però intanto, che è successo, intanto è passata.
Però che è successo quel giorno che è uscita questa notizia Mentana? Sono state subito alcune dichiarazioni dei vari senatori che hanno detto: beh, certo, se è una questione familiare, a che serve la commissione? Quindi sono stati tutti questi tentativi. Alla fine ce l'abbiamo fatta, è passata.
È passata.
Quindi tutti contenti.
Però
io sempre ottimista, no?
Io e te ci siamo sentiti, durante la settimana, mi ha detto ce l'abbiamo fatta, contento, ho detto cazzo dai.
Allora adesso ho detto che succede adesso? No, adesso tutti i partiti dovranno presentare i nominativi delle persone che faranno parte della commissione, li presenteranno i presidenti di Camera e Senato e da lì parte. Ho detto va bene, e in quanto tempo? C'hanno un limite di tempo, no? Diciamo, quella clausola non è stata inserita, non hanno un limite di tempo i partiti.
Mamma mia.
Cioè, quindi sono, adesso sono
ti
2 mesi,
certo.
Quella la potono fare in 10 giorni perché hanno avuto un anno di tempo.
Certo.
No? Io spero di non pensare solo male, ma se c'è un partito, qualcuno che non vuole o che il Vaticano continua a insistere per rallentare, rallenta, aspetta a presentare i nominativi e quindi può andare avanti 2, 3, 4 mesi. Cioè mai come ti ho detto, mai come questa
Pietro,
volta il detto
posso,
fatta
posso,
la legge e trovato l'inganno, trova un riscontro.
Posso dirti una cosa, Pietro, all'inizio della nostra intervista cosa ti avevo detto? Che in Italia le commissioni d'inchiesta non hanno mai portato a una massa.
E invece devono.
Lo so,
devono.
Ma sono d'accordo con te.
Perché quella è legge adesso.
Sono,
la
d'accordo,
visitare,
sono d'accordo con te. Porca miseria, che situazione.
Perché loro non vogliono, quel Vaticano non vuole questa cosa. L'ha detto chiaramente, come abbiamo raccontato l'altra volta, no?
In questo caso però la palla passa in mano allo Stato italiano, no?
Io ho rotto le scatole un po' a tutti, destra, sinistra, perché io ho detto questa storia non deve avere un colore politico.
A partitica.
E quindi io ho sempre visto, ci stanno molte persone che sono motivate, che devono spingere, bisogna andare avanti. Però dico, ho capito, però se sono i capigruppi adesso che devono...
Certo.
Cioè se vanno così a rilento questa cosa così a me Vabbè. Sto esplodendo, cioè sono
aspettiamo,
40 anni,
dai, guarda. Aspettiamo. Diamo il beneficio del dubbio.
No, no,
sono passati
due mesi da
Bologna. Vediamo se entro l'anno.
No, infatti è importante questo appello.
È importante che entro l'anno avvenga qualcosa.
Cioè, mettiamo... il prossimo.
No, 2024,
no,
dai.
Questo guarda, questo ho capito ormai, cioè, figuriamoci prima di Natale. Cioè già
prima di Natale
già lavorano fino al giovedì, perché venerdì
prima di Natale
ma già
no.
Stanno in ferie.
Secondo me è buono sperare che entro la fine del 2024, cara,
no, io mi auguro prima, perché veramente un altro anno io non ce la faccio più.
Lo so,
cioè, sai quando ogni volta che cerchi arrivi a un certo punto dici stavolta è fatta, e poi non ti rendi, non capisci perché ci sia sempre qualcuno che crea problemi alla ricerca della verità e della giustizia. Ci deve essere sempre qualche cosa.
Deve essere estenuante, immagino.
Ma cioè, infatti sono d'accordo con il pressing, nel senso che è giusto ribadirlo anche in questo contesto, in altri come tu fai ormai da tantissimi anni, perché devono prendersi delle responsabilità. La domanda perché? Perché ci sono interessi, ovviamente.
Sì,
interessi,
ma ci sono tre inchieste aperte adesso. Tre inchieste
sì,
aperte.
No, appunto, ma è quello che dicevamo in realtà anche nella puntata con Davigo, cioè che la classe politica si è distinta da molti anni a questa parte per una capacità incredibile di allungare i tempi oltre ogni umana, diciamo, possibilità. E quindi è proprio un'arte ormai, è diventata l'arte del perdere tempo, di prendere tempo.
E l'attesa,
in questo caso, tempo della tua vita, capisci? Cioè, che già ti hanno strappato.
Quella l'altra volta quando tu mi hai fatto una domanda, quanti anni avevi quando è successo, quanti anni hai adesso, no? Quando ho detto 64. Io mentre dicevo 64 dico come 64, avevo 24 anni poco fa.
Hai capito? Cioè, no, beh,
è una cosa che...
È incredibile io... come abbiano in qualche modo privato, tolto la vita a più persone.
Sì.
Cioè, perché anche la sua vita in qualche modo è stata condizionata totalmente.
Ma sì, ma io lo faccio adesso
da questo evento, no?
Soprattutto per Emanuela. Per tutte quelle persone scomparse in futuro, perché onore è diventata la voce delle persone scomparse, per mia madre che ha 93 anni, ma io lo dico, faccio pure per me, perché io vorrei ritrovare la serenità.
Certo.
Cioè vorrei arrivare alla fine di questa cosa per... E il tempo sta volando.
No, e non stai chiedendo... Cristo, la cosa dentro... incredibile è che non stai chiedendo nulla di
una cosa
eclatante, capito? Non so come dire. Stai chiedendo...
Il diritto alla giustizia.
Della giustizia, stai chiedendo allo Stato... di fare quello per cui sono pagati, sostanzialmente.
Sì, quando vedi dietro che c'è pure la cattiveria. Io quando parlo male del Vaticano, cioè io sono un figlio del Vaticano, sono nato là dentro, l'ho sempre considerato, ho detto, la mia famiglia, no? Quindi quando vedo la loro cattiveria, perché a volte è cattiveria, noi quante volte ci siamo illusi in questi anni, no? Di essere arrivati a una soluzione, e loro magari sapevano che quella tanto era un'illusione, ci hanno lo stesso lasciato con questa illusione. Te l'ho mai raccontato? L'ho raccontato l'altra volta, di quella volta che stavamo andando a prendere Emanuela.
Oh mio Dio, no.
Era 10 anni dopo. 10 anni dopo. E ci fanno vedere una foto di Emanuela dentro un convento di clausura, che per noi familiari era Emanuela, vicino a un organo, una sala di musica. Quindi
l'avete riconosciuta?
L'ambiente suo per noi familiari era lei. Abbiamo fatto il caso 10 anni dopo, quindi un po' cambiata. Però abbiamo pensato, noi suggestionati come familiari, però erano d'accordo pure i magistrati.
Che tortura, raga.
Ci chiamano e ci dicono, adesso non mi ricordo che giorno era luglio del 93, e ci vediamo tra 2 giorni in questura in Lussemburgo. Così.
Cazzo.
Mio padre non aveva mai preso un volo, quindi io di corsa andare in un'agenzia a prendere i biglietti, no?
Certo.
Che poi ho pensato, voglio dire, voi organizzate questa cosa, portateci a verificare, no?
Certo.
Vabbè, siamo andati a fare i biglietti dell'aereo. E fortunatamente siamo incontrati lì all'aeroporto col magistrato, il capo della mobile. Siamo andati con loro, perché altrimenti non avremmo saputo dove andare. In quest'ora in Lussemburgo, dove vai? Io mi ricordo, guarda, assurdo, e per questo lo dico: quella è stata la più grande illusione. E c'era gente invece che sapeva che era nulla di fatto.
Ah, c'era quello, chi, no? Lo sapeva.
Ma il Vaticano sanno cosa è successo, quindi sapevano benissimo. Io sono andato a quel viaggio, mi ricordo. È stato un film, per me io pensavo soltanto, oddio, adesso che la vedo, dopo 10 anni che gli dico.
Certo.
Lei mi riconosce, che faccio il viaggio in aereo, lo farà con mia madre,
Madonna.
A mia madre. Cioè, è stato così, gli avevo portato un regalo.
Certo. Madonna.
Quindi arriviamo su in Lussemburgo la mattina, c'era l'Interpol, la polizia nostra, quella locale, in una stanza, una lavagna grande, che fanno lo schema, no? Come, come in inglese, poi neanche li seguivo, come circondare questo convento, entrare. Questa poveretta l'hanno presa, l'hanno portata da un'altra parte, se ci penso. Ci hanno portato là in una stanza, hanno preso mia madre e l'hanno portata fuori, no? Io stavo lì con Cavaliere, il capo della mobile, e Cavaliere chiamava a Roma i giornalisti: preparatevi che stiamo tornando con Emanuela. Madonna. Perché noi non era verificare, per noi era...
Era sicuro?
Sì, le mie sorelle stavano a casa, aspettavano, perché sapevano di questa cosa. Per noi era sicuro al 100%. Io mi aspettavo di vedere uscire mia madre da lì con Emanuela, no? E invece si è aperta la porta, è stato un attimo. Cioè è stato il momento più brutto di tutta la mia vita, penso, perché... Quando l'hanno rapita è maturato ora dopo ora quella situazione.
Certo, no? È stato graduale, lì è stato un secondo.
Frazione di secondo siamo passati dalla gioia più grande, guarda, un po' che è indescrivibile quella gioia che avevo in quel momento, e in una frazione di secondo è crollato tutto. Abbiamo capito che bisogna...
L'hai capito subito?
Ebbene, ho visto la faccia di mia madre appena uscita, che se no sarebbe... Io mi aspettavo che si aprisse la porta a Emanuele e a mia madre, no? E lì invece abbiamo capito che niente. E quindi io penso... alla cattiveria delle persone che sicuramente...
La cattiveria, ma anche posso dire...
Sapevano che stavamo
alla
andando...
negligenza anche dell'operato degli investigatori, ah, certo. Non so come dire.
Allora,
cioè,
voglio dire...
Fai a trovare una persona in Lussemburgo e prima di mobilitare la famiglia non ti accerti...
capito.
E prima di dare una falsa speranza alla famiglia non ti accerti...
No, ci hanno portato tutti... Ci hanno portato io, mio padre e mia madre eravamo...
Ma ragazzi, ma è veramente una forma di tortura, credo, cioè... Terribile.
Poi ho visto sta ragazza uscita, mia madre l'ha bella abbracciata, le volevo dare il regalo però non gliel'ho dato.
E vabbè, non era lei, giusto.
Me lo tengo prima.
Tienilo. Porca purtroppo miseria, ragazzi.
Mi hai ghiacciato, Pietro.
Guarda, mi sono successe talmente tante situazioni così del perché io ce l'ho col Vaticano. Ma dico, Papa Francesco ha aperto questa inchiesta, no? Quindi sempre al solito felice. Ma non... Scusa le parole che poi mi scusi, ma non ti incazzi un pochetto perché vedi che il tuo promotore di giustizia Didi non sta facendo niente? Che si inventa le cose, che io gli ho presentato... Oh, quelle persone, l'altra volta abbiamo parlato della lista di persone importanti che potrebbero dire delle cose perché c'erano dei documenti che gli ho dato, non l'hanno ancora chiamate. Questa persona, dei famosi messaggi WhatsApp di cui abbiamo parlato, no? Che quei messaggi WhatsApp sono molto approfonditi, perché oltre alle cose che ti ho detto l'altra volta... Questa persona a voce mi ha detto che quando hanno preso queste, come dire, loro mi hanno parlato, in questi messaggi parlavano di che c'era in un posto, hanno trovato una sorta di cassa con non so cosa, se documenti relativi a Emanuela, qualcosa legato al ricatto, c'era qualcosa su Emanuela.
Okay.
E questa persona poi mi ha detto, che io l'ho raccontato comunque ai magistrati, ai promotori di giustizia, mi ha detto quella cassetta che stava sotto nella famosa tomba del Teutonico in Vaticano, l'ho presa, l'ho portata, e questo perché non me ne frega più niente, arrivo a Santa Maria Maggiore, alla Basilica, consegnata al Cardinale Abril, perché è stata depositata sotto Santa Maria Maggiore, dietro un muro, no? E mi ha detto pure, guarda, questo lo puoi verificare, questo non l'avevo mai detto, l'ho detto a cosa, perché lo puoi verificare perché con me c'era, che ci ha dovuto dare l'autorizzazione, e il Ministro della Cultura Franceschini. Ho detto, come Franceschini? Dice, no, perché lui ci ha dovuto autorizzare perché abbiamo fatto questo lavoro sotto Santa Maria Maggiore. Allora io quando dico queste cose, le sa la Procura di Roma, le sa in Vaticano, chiamatelo tanto per verificare, ma è vero che quel giorno...
Se fosse vera sarebbe una cosa pesantissima.
Lui no, magari era all'oscuro della cosa, no? Però doveva autorizzare questa cosa, ma dico, chiamatelo, non hanno chiamato nessuno.
Certo.
Questa persona l'ho risentita l'altro giorno, ho detto, te l'hanno chiamato? No, non mi hanno chiamato. Dico, guarda, mi sto stancando perché io pubblicamente dico chi sei, perché... Non voglio farlo perché poi diventa una questione mediatica e non la chiamano più. Però è una persona che dice:
beh,
no,
però,
no, per carità.
Posso farti una domanda? Perché se diventa una questione mediatica non lo chiamano più?
No, non lo so, lei no,
non è
questa
caso.
Questa persona dice: per carità, io sono appena mi chiamano, racconto tutto. E poi mettono in mezzo il segreto pontificio e tutte queste boiate qua. No? Però si preoccupa sempre perché segue, perché non è dire, però. L'altra volta quando ci siamo fatti la foto dopo la puntata, quella persona l'ha subito chiamato preoccupata per quello che avevamo detto in puntata, no?
Ok, quindi so chi è questa persona io.
È preoccupata per quello che io l'ho chiamato, e tu ma che sei così preoccupata delle cose? No, 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 per carità, però voglio dire, perché non la chiamano? Perché non la... cioè quantomeno mettere un punto, no, è una matta questa persona, oppure una persona che dice delle cose vere, perché ci stanno delle cose che puoi verificare, cavolo.
No, no, ma infatti dal nostro magari piccolo grande spazio possiamo cercare di stimolare un pochettino queste sfere, magari anche direttamente il buon Papa, se ci ascolti.
Ma secondo me sarebbe...
cioè, perché continuare a lasciare un uomo all'interno di questo limbo?
Una famiglia.
Una famiglia intera, ma... qualcosa di mostruoso, cioè tutto ciò che va contro...
E se la vogliamo vedere anche cinicamente, secondo me, dal punto di vista del Vaticano stesso, sarebbe una cosa che farebbe veramente un gran bene, secondo me, al Vaticano.
Sì, per quanto punto, brutta possa essere, perché evidentemente se per 40 anni l'hanno coperta...
Però possono dire, guardate che il Vaticano di 40 anni fa non è il Vaticano di adesso, e ve lo dimostriamo.
Beh, alle volte è vero che la censura fa un danno al censore, nel senso che poi se ne parla con più forza, ma per la tenacia che ha avuto in primis Pietro, la famiglia.
Certo, assolutamente.
Ma cioè è qualcosa veramente di disumano portare una persona per tutti questi anni a continuare questo percorso alla ricerca di una risposta
che loro sanno. Che loro sanno. E quindi devi pensare che se per 40 anni loro, ma anche lo Stato italiano, perché è sempre stato succube del potere vaticano, quello è certo, loro se sanno quello che è successo, perché da 40 anni coprono questa cosa, evidentemente è qualcosa che sposterebbe enormemente gli equilibri in qualche modo,
sì, perché... ma quello dicevo, secondo me è un po' troppo
tardi. Ormai no, forse no. Cioè, ormai che no. Secondo me la classe dirigente di allora non è la classe dirigente di adesso. Secondo me sarebbe anche il momento giusto di dire cazzo.
Ma ne usciresti positivamente? Chi tira fuori la vera? Ne esce positivamente?
Sì. Chiunque lo faccia, che sia il Papa, che sia il Vaticano come Stato, che sia qualcuno, secondo me ne esce
adesso
bene.
Questa inchiesta che ha aperto lui, no? Cioè, come sta risultando una farsa? Cioè, ma perché? Hai fatto per fare scena, per dire noi apriamo un'inchiesta? Cioè, non ti arrabbi con i tuoi procuratori per dire ma come io ho detto di indagare a 360 gradi? Di fare qualunque cosa e non fate niente. Cioè queste sono le cose che veramente devo mantenere l'equilibrio.
Non è assolutamente facile.
Però quello che aspettano che uno...
Sono d'accordo che tentano magari di portarti al punto in cui non sarai più credibile tu.
Esatto.
E quindi screditare chi parla di una cosa per il solito giochetto che dicevamo prima, per annullare, per cancellare anche una potenziale verità. La verità diventa una bugia perché chi la racconta poi non è più potenzialmente credibile, no?
Esatto. E poi quando Pietro non ci sarà più, chi porterà avanti questa battaglia?
Spero qualcuno che...
Ma spero di arrivare prima.
Intanto, esatto, intanto speriamo che si risolva. Però
tocca di coglioni. No, perché... no, però il rischio è quello, no? Cioè, si vuole allungare il brodo fino a quel punto lì. Mi pare che questa sia un po' l'intenzione.
Guarda, questa è una cosa che io li voglio tenere fuori, i figli, da questa situazione, no? Però è un particolare che ripeto spesso, gliel'ho detto pure a loro, c'era mio figlio Robin quando aveva 9 anni e mi ha detto una volta una frase che diceva papà, quando, proprio così, quando muori tu posso continuare io a cercare zia?
E tu glielo augureresti?
No, io ho detto spero di arrivare prima io.
Certo.
No, però per far capire a loro che questa storia non finirà quando finirò io, capito?
Però speriamo di sì, perché sennò tu augureresti a tuo figlio di passare quello che hai passato
quello,
tu.
No, capito? Io cerco di tenerli il più possibile... Cioè, nonostante loro ho detto, ma appoggiano sempre le manifestazioni in qualunque situazione, senza di loro veramente sarò uscito fuori di testa.
Danno anche la forza, ovviamente.
Però io voglio che loro facciano la vita più possibile, che non si lascino veramente rovinare da questa storia.
Sì, sì, no.
Dai, speriamo. Io credo seriamente che questa cosa farebbe bene al Vaticano. Cioè, oggettivamente.
Certo.
Però se è vero, appunto, che hanno cercato nuovamente di mettere all'interno dell'equazione delle cose fasulle del passato, forse la loro strategia comunicativa non è quella.
Secondo me ci vorrebbe qualcuno che gli faccia ragionare sul mero piano del guadagno. Non so come dire. Sì. Cioè, guardate che a scoperchiare il vaso di Pandora.
E quella è la paura loro.
Ne guadagnereste però incredibilità,
perché tiri fuori un sacco di cose.
Io non lo
forse
so.
Tiri fuori la verità sulla storia di Emanuele, escono fuori.
Però cazzo, quanta va bene, cioè, stai tirando fuori un sacco di merda, ma lo stai facendo per la prima volta e stai dicendo ok, facciamo un cambio di rotta.
Cioè lui ne guadagnerebbe.
Ma cazzo. Sì.
Anche se per 10 anni ha mantenuto quella filosofia dei suoi predecessori, omertà e silenzio.
È per quello, Pietro, che dico, secondo me questa cosa sarebbe stata correttissima nel momento dell'insediamento.
E quando mi ha detto 2 settimane dopo la famosa frase, Emanuela sta in cielo. Davanti a
esatto,
tutti, all'aperto.
Esatto, cioè allora lì esattamente come quando...
E invece lì ha alzato il muro più degli altri.
Ma è lì che tu puoi guadagnarti la credibilità, ah, certo, anche comunicativa, dicendo...
Ah, tu dici troppo tardi.
Secondo me sì, perché comunque è impossibile che...
Secondo me non è mai tardi.
Guarda,
anche
c'è qualcuno,
perché se uno
che ha le mani, le prove di quello che è successo. C'è qualcuno che ha le prove di quello che è successo. E la verità può uscire fuori, se questo si stufa e dice ah è così, allora io devo fare queste cose.
Ma tu, posso farti una domanda, Pietro? Tu pensi che la persona che hai citato prima sappia davvero la verità o che sia attendibile oppure no?
Ma delle cose che ha detto, questi sono messaggi che si sono scambiati nel 2014 e questa persona neanche la conoscevo, quindi ovviamente non sa magari cosa è successo effettivamente, però può aiutare a capire delle cose, nel senso se ha trovato, ecco, se lei questa famosa cassetta con contenente delle cose riguardo Emanuela, che non so se sono, magari qualcuno dice pure i resti, non credo e mi auguro di no, ma magari documenti, la prova di quello che è successo, cioè questo può aiutare a fare 10.000 passi avanti, no?
Beh, chiaro.
Poi la devono ascoltare, perché poi se è una mitomane come tanti altri, lei è un'altra, un monsignore, due, questa persona laica è un monsignore che adesso sta in giro per il mondo, non so dove sta, lo becco una volta a Miami, una volta in Spagna, una volta
in tour,
perché capito? E sono persone che stavano là dentro, persone di fiducia di Papa Francesco, su telefoni riservati della Santa Sede, famosi telefoni bianchi si chiamavano, che a me quando mi hanno ascoltato per verbalizzare, a un certo punto l'ho detto al comandante della gendarmeria attuale, si chiama Gauzzi, ho detto no, poi tra l'altro quei telefoni stanno in gendarmeria, no? Perché lui ha detto no, in gendarmeria, noi non l'abbiamo mai visti, non l'abbiamo mai sequestrati. Quei telefoni, ecco il fatto che mi ha mentito in quel momento, lui questa cosa invece l'ha dichiarata quando c'è stato il processo, ti ricordi, Vatilix, dei documenti rubati, no?
Certo.
Lui ha dichiarato, abbiamo sequestrato i famosi telefoni bianchi e stanno conservati presso la gendarmeria.
Cos'è, il processo a Becciu, no?
No, quello a Monsignor Balda e Francesca Sciagui, sì, per la fuga di documenti,
sì,
dati
però in quei documenti si evinceva che Becciu faceva delle cose.
Sì, sì, è uscito pure la questione di Becciu, che deve essere processato di nuovo adesso
dovrebbe essere processato, e anche quello lì è un bel nodo cruciale.
Becciu è quello, Cardinal Becciu è quello che quando portarono di nascosto mia madre al Papa disse: oh, mi raccomando però che non si presenti col figlio, non sappia niente il figlio.
Speriamo che qualcosa si muova anche con questa commissione, Pietro.
Noi
continuiamo a tartassare.
Sono convinto che se parte la commissione su 40 persone...
qualcosa esce fuori.
Il Vaticano ne può controllare 30. 5 saranno idioti e si faranno gli affari loro, ma ne bastano 2-3 che durante le audizioni... perché le audizioni, il bello, saranno pubbliche, no?
Certo, in streaming addirittura.
Faccia quella domanda che nessuno vuole, ci sia quella risposta che nessuno vuole, perché la commissione può aprire una serie di strade e non sai dove potrebbero portare.
È una buona opportunità, speriamo che venga sfruttata. Noi intanto ti ringraziamo per essere venuto non una ma ben 2 volte. Speriamo che questo spazio sia d'aiuto e sia utile, ma anche solo a far conoscere a più persone possibili questa vicenda, che già... secondo me fa tanto. E ti facciamo un grande in bocca al lupo.
Viva il lupo.
Dai è tutta.
Grazie mille, Pietro. Grazie.
Ringraziamo
davvero
Pietro Orlandi per essere stato con noi. Ragazzi, finisce questa stagione di Muschio Selvaggio. Grazie a tutti per averci seguito. Volevo ringraziare Davide Marra, tutto lo staff che ha contribuito a questa nuova stagione. È stata tosta, abbiamo dovuto risalire la china, ma siamo gasati, raga. Siamo gasati e 2024...
cazzi vostra.
Ciao a tutti.
Grazie a tutti, ragazzi.
Grazie.